Nella persona di Agri Erbstein, i campioni del Grande Torino trovarono un maestro divino. Era uno di quegli ungheresi che ti sorride e ti conquista a prima vista, un uomo in possesso di grandi capacità comunicative. Applicava il sistema in maniera personalissima ed era un eccezionale scopritore di talenti. I suoi campioni se li andava a cercare e li scovava dappertutto. Queste parole, riportate dal giornalista inglese Dominic Bliss, sono state pronunciate da Héctor Puricelli, leggendario attaccante uruguaiano naturalizzato italiano che aveva trascinato il Bologna alla conquista degli scudetti del 1939 e del 1941. Puricelli, che poi diventerà a fine carriera uno stimato allenatore e protagonista del nostro calcio per decenni, quel Torino lo conosceva molto bene, avendolo incontrato più volte da avversario ed essendone stato in tutto e per tutto un contemporaneo, nato nel 1916, per intenderci nello stesso anno di Guglielmo Gabetto, che dei giocatori granata caduti a Superga era il più anziano, 33 anni da poco compiuti al momento della tragedia. Puricelli, con le parole che abbiamo ripreso in apertura, che sono state riportate dal giornalista sportivo Bliss nella sua opera biografica dedicata proprio ad Ernst Agri Erbstein, aveva restituito in modo decisamente efficace il ritratto di quello che da molti è considerato a tutti gli effetti il Deus ex machina del Grande Torino, la mente tattica e tecnica che, con il contributo, il supporto e la visione del presidente Ferruccio Novo, ha fatto sì che un collettivo di talento, che probabilmente avrebbe ben figurato ma difficilmente avrebbe rivoluzionato lo status quo del nostro calcio, diventasse invece la migliore espressione nazionale e mondiale del movimento calcistico dell'epoca, qualcosa di mai visto prima di allora. Del resto, anche se trascorso ormai non poco dal nostro episodio 5, quello nel quale vi avevamo presentato la figura di Ernst Agri Erbstein, i più attenti ricorderanno come il tecnico ungherese fosse riconosciuto già allora da tutti come una figura decisiva per la costruzione del Grande Torino come lo conosciamo oggi. Molti di voi ricorderanno inoltre le traversie che avevano accompagnato quello che all'epoca, parliamo dell'estate del 1938, quindi 9 anni prima della fase storica nella quale ormai siamo giunti con la nostra narrazione, era arrivato al Torino come un vero e proprio manager, una figura ispirata a quello che all'epoca era il modello per eccellenza, ricoperto dall'inglese Herbert Chapman, plenipotenziario dell'Arsenal, figura ibrida tra direttore sportivo, direttore tecnico e allenatore, ruolo che di fatto Erbstein aveva già ricoperto alla Lucchese, trascinata in pochi anni dalla Serie C alla Serie A. La data del 1938, purtroppo, non è casuale. In Italia si sta scrivendo la vergognosa pagina delle leggi razziali e ne ha già fatto le spese un altro manager allenatore ungherese di famiglia ebraica, considerato uno dei migliori nel calcio italiano dell'epoca, Arpad Weiss, vincitore dello scudetto del 1930 con l'Ambrosiana Inter e di 2 tricolori consecutivi con Bologna nel 36 e nel 37. Weiss è già stato licenziato dalla squadra rossoblu guidata dal fascistissimo gerarca Leandro Arpinati, altra nostra vecchia conoscenza, purtroppo, come alcuni ricorderanno addirittura dal nostro episodio 2. Weiss si rifugierà in Olanda, ma 4 anni dopo non riuscirà a sfuggire alla barbarie nazista e sarà deportato ad Auschwitz, dove morirà il 31 gennaio del 1944. Per Erbstein, lo sappiamo, il destino ha altri piani, ma è importante sottolineare cosa accade in quell'estate del 38, quando Erbstein sceglie Torino, città nella quale il manifesto della razza fatica, grazie al cielo, a prendere piede tra la popolazione, dove il tecnico ungherese trova anche uno sponsor di eccezione, quel Ferruccio Novo che in realtà non è ancora presidente, bensì uno dei soci più in vista, che diventerà per Ern molto di più che un dirigente o di un datore di lavoro, quanto piuttosto un amico fidato, quasi fraterno, come dimostreranno gli anni di lì a venire. Erbstein arriva a Torino quell'estate, ma il rapporto professionale è destinato a concludersi dopo ben poco, anzi pochissimo, appena 5 mesi. A inizio dicembre, infatti, su di lui, che è ungherese di famiglia ebraica, si abbatterà la scure delle leggi razziali. E proprio come accaduto a Weiss pochi mesi prima, anche Erbstein sarà costretto a scappare dall'Italia, proprio con la collaborazione di Novo, con l'obiettivo di trasferirsi nei Paesi Bassi, precisamente a Rotterdam, dove avrebbe trovato anche un posto da direttore tecnico del club locale dello Xerxes ad attenderlo. Come forse ricorderete, però, a Rotterdam Ern non ci sarebbe mai arrivato. Una storia questa che oggi vale la pena approfondire e rivivere, anche perché sorge spontaneo chiedersi come in così poco tempo Erbstein fosse riuscito a lasciare un tale segno, ad imprimere una tale direzione al Torino da guidare quel gruppo ancora acerbo, ancora in costruzione verso le vittorie che sarebbero arrivate di lì a poco. E ancora meglio, vale senza dubbio la pena comprendere come questo legame si fosse mantenuto e come si fosse definitivamente riallacciato alla fine della guerra, tanto da portare Erbstein, sopravvissuto alla Shoah, all'assurda persecuzione nazifascista di un mondo impazzito, a condividere definitivamente il proprio destino con il Grande Torino, perdendo la vita a Superga quel tragico pomeriggio del 4 maggio 1949, una settimana prima di compiere 51 anni. È proprio a lui, al racconto delle vicende vissute da Ern lontano da Torino, nonché al suo ritorno, al suo consolidamento come grande mente che ha tessuto le fila di una squadra indimenticabile, che torniamo a dedicare un episodio di questo podcast, l'episodio 30 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino, che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212, che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Questa storia inizia il 10 agosto del 1938 a Dala di Stura, 50 km a nord di Torino, uno dei luoghi più belli e più frequentati della Valle di Lanzo. È lì, precisamente al Grand Hotel cittadino, che Ern Erbstein incontra per la prima volta, in occasione del ritiro per campionato, quelli che sarebbero diventati di lì a poco i suoi giocatori. Come il quarantenne ungherese sia arrivato fino a qui ve lo abbiamo raccontato in episodio 5. La sua precedente esperienza è stata la Lucchese, ma ora il tecnico è pronto per un altro livello e Ferruccio Novo, che del Torino non è ancora presidente ma solo uno dei più appassionati dirigenti, ha convinto tutti a puntare su di lui. È un rapporto speciale quello che si andrà a creare tra Erbstein e Novo, una stima professionale che sconfinerà abbondantemente in un'amicizia quasi fraterna che fra poco approfondiremo e che rende questa storia ancora più intensa, ancora più vera, a confermare che nella storia del Grande Torino, come in tutte le grandi storie, non si parla soltanto di numeri, di statistiche, di scudetti, di gol messi a segno, ma si parla innanzitutto di persone, di valori e aggiungiamoci di sentimenti veri, intensi, tangibili. Ma procediamo con ordine e torniamo a quell'estate del 38 e a quel gruppo di ragazzi che si ritrova al Grand Hotel della ridente località sulle sponde della Stura, lontano, quasi lontanissimo dal trambusto della città. Il ritiro è di quelli tosti, Erbstein fa subito capire di che pasta è fatto, anche se l'atmosfera è gioviale e gli allenamenti duri viene affiancato anche il gioco duro e puro. Come testimonia Bruno Slavitz, giornalista del Calcio Illustrato che segue la squadra in ritiro e che restituisce un resoconto della giornata tipo dei Granata, la sveglia alle 7, ci si dedica a ginnastica ed esercizi atletici tra le 8 e le 10, poi passeggiata, pranzo, siesta fino alle 16 ed infine l'insolita pratica del gioco. Come riporta ancora Dominic Bliss, seguendo il racconto di Slavitz, al pomeriggio il Torino non gioca col pallone ma gioca a nascondino, a bocce, a rimpiattino, a palla di gomma, quasi a concretizzare quello che era uno dei grandi credi di Erbstein, ispirato a ciò che il filosofo olandese Johan Huizinga aveva definito homo ludens, sostenendo che il gioco è una parte di vitale importanza per la cultura umana. Erbstein è chiarissimo nell'esporre i suoi principi al gruppo. Una delle sue parole chiave è il sorriso. Pare che ai suoi giocatori chiedesse di sorridere sempre nello spogliatoio, in campo, di fronte all'arbitro, dopo un gol, ma anche dopo una rete avversaria. Non per buonismo, quanto piuttosto per disarmare chi si aveva di fronte e mantenere sangue freddo anche in caso di grande pressione. È molto interessante a riguardo una dichiarazione riportata da Bliss, tratta da una memoria di Raffallone, il balloon boy che di quel Torino Del 38-39 fu un interessante trequartista, prima di dedicarsi al cinema, al giornalismo, come più attenti ricorderanno dal nostro lontano episodio 8. Vallone scrisse che Erskine sapeva bene quando e come galvanizzare il gruppo, tanto da far coniare allo spogliatoio il detto che una muta di cervi guidata da un leone è più forte di una muta di leoni guidata da un cervo. Non voglio annoiarvi ritornando sui dettagli della composizione della rosa di quel Torino che vi avevo già raccontato all'inizio di questa nostra narrazione, ma è utile ricordare come la scelta di Erskine, un tecnico che, leggi razziali permettendo, oggi definiremo in grandissima hype, la dicesse lunga su un'ambizione da parte della società, accompagnata anche dall'ingaggio di uno dei suoi fedelissimi, il portiere Aldo Olivieri, il famoso gatto magico, già campione del mondo nel 1938, arrivato in Granata proprio dopo aver condiviso con Erskine gli anni della Lucchese. Fondamentale poi sarà soprattutto la questione tattica, l'evoluzione avviata dal tecnico ungherese che porterà a Torino dal metodo, la struttura di gioco consolidata, simbolo del calcio italiano degli anni 30 e tanto sostenuta da Vittorio Pozzo, al nuovo sistema, ispirato anche in questo caso al leggendario tecnico dell'Arsenal, Herbert Chapman. Un po' ne abbiamo accennato già nei primi episodi, ma in modo sicuramente semplificato, un po' approssimativo, è importante ricordare i tratti salienti di questa evoluzione. Sostanzialmente si passa da una struttura a piramide, che oggi definiremmo come una sorta di 2-3-5, a un arretramento di uno dei mediani sulla linea dei difensori, quello che veniva chiamato centromediano, e che diventerà invece stopper nel sistema, posto in marcatura sul centravanti avversario. Contemporaneamente il centrocampo si rinforza con le due mezzali che fungono da raccordo tra i mediani e l'attacco vero e proprio, che diventa di fatto un tridente con due ali e un centravanti. Una struttura decisamente più contemporanea, anche se ovviamente la tattica subirà ancora infinite evoluzioni nei successivi 75 anni. Chiaramente non è solo la disposizione a cambiare, ma anche l'approccio complessivo al gioco del calcio. Nei giornali dell'epoca si legge ad esempio che una delle prerogative del Torino dopo l'avvento di Erskine sarà il movimento senza palla, per superare la tradizionale tattica del kick and run, il primordiale calcio e corri, che aveva caratterizzato i primi decenni di questo sport, per un approccio più ragionato sulla creazione degli spazi e della superiorità numerica, senza rinunciare all'offensività, anzi spingendola in modo ancora più deciso. Anche in questo caso è illuminante l'opinione di Raff Vallone, che parlò di modulo di gioco all'avanguardia che solo decenni dopo si sarebbe riscontrato nel gioco degli olandesi. Erskine approfittava dell'intera ampiezza del campo, di ogni centimetro quadrato. Da un certo punto di vista anche noi giocavamo già al calcio totale. In ogni occasione in cui qualcuno conquistava o riceveva la palla, gli altri subito si mostravano in modo che questi potesse scegliere tra almeno tre diverse opzioni di passaggio. Il risultato è un gioco molto offensivo, spregiudicato, considerato dagli osservatori dell'epoca inizialmente come poco equilibrato, ma che gradualmente convincerà tutti, tanto da portare Torino alla vetta della classifica dopo 11 giornate di quella stagione 38-39 a braccetto con il Bologna. Come sappiamo però tutto questo durerà troppo poco, perché allo scoccare di dicembre del 38 Erskine sarà costretto infatti a lasciare l'Italia, dopo che anche in una Torino abbastanza riluttante all'antisemitismo e con una nutrita comunità ebraica, le orribili leggi razziali troveranno piena applicazione. Di lui gli italiani appassionati di calcio e tifosi di Torino non sapranno più nulla per anni, dopo che il 3 dicembre si leggerà sulla stampa che semplicemente il tecnico granata ha lasciato il paese. La direzione, lo sappiamo, è Rotterdam. Erskine parte con una lettera di raccomandazione scritta di proprio pugno dal segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Ottorino Barassi, e un contratto pronto con lo Xerxes. Addirittura ha già un sostituto designato, il connazionale Ignaz Molnar, suo ex compagno di squadra agli albori della carriera in Ungheria, con un fugace passato da calciatore in Italia, pronto a trasferirsi dallo Xerxes al Torino, dove effettivamente si insedierà grazie all'intermediazione e al beneplacito di Ferruccio Novo, come figura ibrida tra allenatore e direttore tecnico, ricoprendo proprio lo stesso ruolo di Erna, affiancato dall'ex Ballon Boy Mario Sperone come allenatore vero e proprio in panchina. Erskine parte in treno con la moglie Yolan e le due figlie, Susanna, 13 anni, e Marta, 7 anni, e tutto sembra procedere per il verso giusto fin quando la famiglia attraversa l'intera Germania, ovviamente nel pieno della dominazione nazista e della persecuzione ebraica, basti pensare che poco prima, tra il 9 e il 10 novembre 1938, si è verificata la tristemente famosa Notte dei Cristalli, quella in cui circa 2000 ebrei persero la vita, trucidati dalle autorità naziste, considerato un po' il momento simbolo dell'avvio della Shoah. Quando Erbstein si trova ormai all'ultima stazione tedesca, quella di Kleve, appena una manciata di chilometri a sud del Reno e del confine con i Paesi Bassi, ad un controllo delle autorità naziste, nonostante il visto olandese e i documenti perfettamente in regola, inizia l'incubo della famiglia. Gli Erbstein sono costretti a scendere dal treno e a riparare nella Judenhaus, il ghetto locale, dove gli Erbstein resteranno qualche settimana prima di riuscire a rientrare, dopo un fortunoso viaggio attraverso tutta la Germania nazista ancora una volta, in patria, in Ungheria, precisamente a Budapest, nella casa di famiglia. Chiaramente questa non è la soluzione ideale, perché ormai anche in Ungheria l'antisemitismo è diventato un sentimento diffusissimo, ma soprattutto un disegno preciso del potere politico locale, con una crescente influenza per il partito delle croci frecciate, allineatissimo con il Reich, seppure nel paese la repressione rientri ancora nei ranghi della sopportabilità per la famiglia Erbstein. Ern non ha grandi possibilità di scelta, insomma, ed è proprio in questa fase della sua vita, al rientro in Ungheria, che torna in gioco in qualche modo Ferruccio Nuovo, che riesce a procurare al tecnico, anche grazie all'intermediazione del suo fidato Roberto Copernico, che aveva affari nel mondo del tessile, un ruolo da rappresentante di commercio per l'Ungheria di prodotti tessili italiani. Questa posizione, oltre a una certa indipendenza ed agio economico, gli consentiva, compatibilmente alle ovvie limitazioni per l'epoca, di viaggiare e di tornare con una certa frequenza in Italia. Probabilmente, questo lo si legge in più fonti giornalistiche con dei documenti che ne travisavano l'origine ebrea, continuando anche ad interessarsi da dietro le quinte alle vicende del Torino. Lo abbiamo ribadito più volte, Erbstein resterà sempre, anche nei momenti più difficili, uno dei più fidati consiglieri di Nuovo, ed è proprio in questi mesi che si cementa definitivamente il rapporto con il numero uno del Torino. Si dice che i due, pur incontrandosi molto poco di persona, intrattenessero lunghissime conversazioni telefoniche e che Erbstein di fatto ricoprisse informalmente un ruolo di osservatore per il club in occasione dei suoi viaggi in diverse zone del nord Italia. Dopo qualche mese di difficoltà, le cose si erano messe piuttosto bene per Ern, che riusciva a condurre e a far condurre alla propria famiglia un'esistenza relativamente normale, nonostante il clima politico del paese. Le figlie portavano avanti i propri studi. La più grande, Susanna, era stata ammessa alla prestigiosa scuola di danza del Teatro dell'Opera. E nel 1941 la famiglia si era trasferita in un luminosissimo e si può dire lussuoso appartamento nella zona più prestigiosa di Budapest. Pur in assenza di vere e proprie leggi razziali, nonché di deportazioni, la situazione per la popolazione ebrea era comunque piuttosto precaria e gradualmente si faceva sempre più difficile negli anni 1942-1943, fino a culminare a marzo del 1944 nell'occupazione dell'Ungheria da parte della Germania, con l'ingresso a Budapest delle truppe di Adolf Eichmann e la conseguente assimilazione di Budapest allo stesso regime politico del Reich, con tutti gli annessi e connessi che potete immaginare in termini di conseguenze sulla comunità ebrea. L'impatto è immediato, tanto che le figlie di Erbstein perdono immediatamente il diritto all'iscrizione a scuola, e il padre si trova di fatto a nasconderle in una sartoria militare gestita da un istituto religioso, per provare a tenerle quanto più possibile al sicuro, in compagnia della madre Jolan, che viene inserita nello staff come cuoca. Ern stesso è costretto a lasciare il suo lavoro di rappresentante tessile per prestare il servizio di lavoro imposto per legge a tutta la popolazione ebraica, mentre in tutta l'Ungheria iniziano a diffondersi i rastrellamenti e le deportazioni, soprattutto verso i campi di concentramento di Birkenau e Auschwitz, un fenomeno che, almeno inizialmente, risparmia però il centro di Budapest, diffondendosi prevalentemente nelle zone periferiche del paese. Il momento si fa ancora più buio per Erbstein, così come per il resto della comunità ebraica, ad ottobre del 1944, quando il governo guidato dal reggente Miklos Horthy manifesta la volontà di ritirarsi dal conflitto. È qui che il regime nazista interviene per portare al potere le croci frecciate, guidate dal sanguinario Ferenc Szalasi, che intensifica rastrellamenti, fucilazioni e deportazioni degli ebrei. La famiglia di Erbstein riesce in qualche modo a salvarsi, nonostante non pochi brividi. La fabbrica militare presso la quale si sono rifugiate moglie e figlie gode di una certa protezione da parte del Vaticano, e quando la situazione si fa troppo pericolosa, le tre riescono a scappare e nascondersi dalla sorella di Jolan a Pest, dall'altra parte del Danubio. A dicembre del 44, quando ormai l'Armata Rossa è a un passo dalla conquista di Budapest, Erstein e altri numerosi uomini ebrei che prestavano servizio di lavoro forzato vengono trascinati con la forza in un campo di lavoro lontano dalla capitale, ma da qui il passato e futuro direttore tecnico del Grande Torino riesce a fuggire in circostanze fortunose poco prima che gran parte dei suoi compagni di sventura venissero caricati su un treno diretto ai campi di sterminio e riesce a ricongiungersi clandestinamente alla famiglia prima di nascondersi. E qui è decisiva la collaborazione della figlia Susanna, che nel frattempo era stata abilitata come Croce Rossina, presso il diplomatico svedese Raoul Wallenberg, che era stato incaricato dal governo degli Stati Uniti di agire in loco nel tentativo di salvare quanti più ebrei possibili. Moglie e figlie, effettivamente, si salveranno poi da un rastrellamento nel mese di gennaio del 45 grazie a dei documenti falsi. In quello stesso periodo anche Wallenberg sarà arrestato e fatto sparire dalle croci frecciate e dalle SS, ma Erbstein riuscirà ancora una volta a salvarsi, nascondendosi nelle cantine dello stabile dove vivevano le figlie fino al termine della guerra. Sembra tutto assurdo, e in effetti lo è, raccontato oggi, soprattutto se pensiamo che dopo tutte queste traversie che col calcio non avevano nulla a che fare, il ritorno della normalità significherà per Erbstein innanzitutto una cosa: tornare a Torino, tornare al Grande Torino, seppure lo sappiamo, tutto questo significherà inevitabilmente andare incontro alla tragicità di un destino al quale questa volta Erbstein non potrà sfuggire, meno di 3 anni dopo, il 4 maggio del 1949. È in questa fase, nell'estate del 46, che si ricongiunge la cronologia del nostro racconto, perché nell'ultimo episodio, quello dedicato alla stagione 45-46, Ernst non è ancora rientrato in Italia, nonostante la fine del conflitto, ma ricomincia innanzitutto ad agire dietro le quinte, prima di accettare ufficialmente la proposta di Ferruccio Novo, di tornare e stabilirsi in Granata come vero e proprio direttore tecnico, con un potere pressoché totale sulle decisioni del club in termini di tattica, disposizione di gioco e anche scelta dei giocatori, andando di fatto a supervisionare il direttore sportivo, quello stesso Roberto Copernico, tramite il quale aveva lavorato da rappresentante tessile nei primi anni della guerra, e l'allenatore vero e proprio, quel Luigi Ferrero che Erbstein aveva già guidato da giocatore nella sua prima esperienza in Granata, che ritrovava ora in panchina, peraltro dopo essersi cucito sul petto lo scudetto del 45-46. Come riporta ancora Dominic Pliss, è piuttosto eloquente quanto dichiarato da Erbstein qualche tempo dopo il suo ritorno in Italia. Il ritorno, per me, è stato un momento particolarmente toccante. Ero stato lontano per 7 anni, durante i quali sono stato perseguitato continuamente, mi sono salvato solo per miracolo. Novo è stato uno dei pochi uomini, se non l'unico, che non solo non mi ha mai abbandonato, ma ha provato di essere un vero amico, e grazie a lui, se nella mia vita, le cose sono migliorate. Chiaramente, il suo non è un ritorno basato soltanto sull'emotività, ma una vera e propria scelta tecnica vincente. I più attenti ricorderanno dal precedente episodio di questo podcast che il Grande Torino ha sì una rosa di altissimo livello e qualità nettamente superiori alla media, come conferma anche la vittoria del precedente campionato, ma non è una squadra perfetta. In particolare, e questo lo scrive anche il famosissimo giornalista e critico del calcio Gianni Brera, proprio relativamente all'impatto del ritorno di Erbstein in Granata, il sistema di gioco che il tecnico inglese trova al suo rientro è senza dubbio aggressivo ed efficace, ma lascia anche scoperti talvolta troppi spazi nelle retrovie. Lo dimostrano in un certo senso alcune delle poche sconfitte maturate nella stagione precedente, tra le quali la famosa imbarcata per 6-2 contro l'Inter, quella del 14 luglio del 46, poche settimane prima del ritorno di Ern. Brera scrive che al suo ritorno Erbstein si trovò a constatare che il Torino applicava un tantino pedissequamente il WM inglese. Pareva Erbstein di essere all'avanguardia, ma già incominciava ad accorgersi che il modulo faceva acqua in fase difensiva, e ancora che egli incominciava a parlare di geometria, e sono certo che bastasse questa intuizione a portarlo prestissimo alla scoperta degli spazi e alla più conveniente copertura dei medesimi. Negli anni lontani dal nostro paese, tra il campionato di guerra e la precedente stagione 45-46, sicuramente anche il calcio italiano si era evoluto rispetto a come l'aveva conosciuto e contribuito a plasmare, peraltro, Erbstein. La sua, chiamiamola, intuizione del sistema aveva vissuto in particolare proprio in quei mesi precedenti una nuova interpretazione, il cosiddetto mezzo sistema, che ben aveva interpretato Carlo Carcano, tecnico di quell'Inter che aveva dato parecchio filo da torcere proprio ai Granata. Ricorderete quanto abbiamo detto in apertura di episodio. Per Erbstein, non appena rientrato alla base, assume un'importanza fondamentale il movimento senza palla, negli spazi, un approccio che consentiva di alzare notevolmente il ritmo per giocare un calcio decisamente più moderno, che infatti di lì a poi diventerà la nuova cifra tattica del grande Torino. È in un certo senso l'antenato, se volessimo parlare di numeri e disposizioni tattiche moderne, di quella che oggi è la struttura difensiva per eccellenza, la difesa a 4. Erbstein vede subito il suo Torino così, con un vero e proprio stopper davanti a Bacigalupo, e stiamo ovviamente parlando di Rigamonti, i due terzini larghi, che non possono che essere Ballarini e Maroso, ma la grande novità è rappresentata da Grezzar, un mediano atipico per l'epoca, che arretra con disinvoltura sulla linea dei difensori, formando una sorta di iconica difesa 4, lasciando libero di impostare il compagno di reparto Castigliano a supporto delle mezzale, Loic e Mazzola. Chiaramente, e ce lo dicono i numeri, con questa disposizione tattica Castigliano dal 46-47 perderà un po' della sua efficacia sotto rete e non potrà certamente ripetere i 20 gol della stagione precedente, ma diventerà un centrocampista ancora più completo, chiamato a marcare, strappare palloni, ripartire in contropiede lanciando le ali, non facendosi comunque mancare, come vedremo tra poco, anche la sua dose di gol. A proposito di ali, a rendere quel sistema ancora più efficace poi sarà un grande rientro, che approfondiremo nel prossimo episodio. Nell'estate del 46, infatti, Erbstein potrà contare su un uomo in più, Romeo Menti, rientrato dalla sua Firenze, molti ricorderanno un rapporto particolare che lo avrebbe sempre legato alla Fiorentina, che farà rifiatare all'occorrenza l'ormai 34enne Pietro Ferraris, ma costituirà anche un'alternativa pronta all'uso per Franco Ossola. Ovviamente però Erbstein non farà che confermare il ruolo decisivo delle sue mezzali, Ezio Loic e Valentino Mazzola, anche se cambierà in parte il loro modo di affrontare la partita. A Loic si chiedeva molto di più di portare palla, conquistare metri per il movimento dei compagni, mentre Mazzola vedrà, da questa stagione che sta per iniziare, la propria definitiva consacrazione a miglior giocatore mai visto prima di allora nel calcio italiano, se non mondiale, cosa che gli varrà una fama indescrivibile per quell'epoca. Uno dei più grandi meriti di Erbstein forse starà proprio in questo: aver trovato la chiave tattica per elevare Mazzola da talento imprevedibile ma talvolta anche discontinuo a campione assoluto, a simbolo per eccellenza del nostro calcio. Era proprio il fuoriclasse di Cassano Dadda a poter rendere possibile quel definitivo salto di qualità da grande Torino come squadra più forte, cosa che senza dubbio era già prima di allora, a grande Torino come squadra più forte e più bella. Ern, con il suo carisma, sa toccare le corde giuste con Valentino, gli chiede di dettare i tempi, di accettare anche di buon grado marcature asfissianti per liberare spazi per i compagni, ma anche di sfruttare la propria imprevedibilità, di leggere il gioco e farsi trovare dove arriverà il pallone, trasformandolo addirittura nel finalizzatore capace di convertire in rete i cross delle ali, diventando un centravanti aggiunto accanto a Guglielmo Gabetto. Con Erbstein, insomma, Mazzola diventa un tuttocampista, facendo cose che molto probabilmente un giocatore di talento, ma normale, non sarebbe stato in grado di fare. Vi basti pensare che, senza farvi troppi spoiler, nella stagione 46-47 il numero 10 del grande Torino segnerà 29 reti, sua stagione più prolifica di sempre, con 10 gol in più rispetto a Gabetto. La stagione che sto per raccontarvi, insomma, non è una stagione qualsiasi, è quella in cui probabilmente sia per la svolta tattica impressa da Erbstein, sia per la completa maturazione di tutti i giocatori in rosa, il grande Torino inizierà ad esprimersi alla propria massima potenza, passatemi il termine. Eppure, non fraintendetemi, quella del tecnico ungherese non sarà un impatto immediato o miracoloso, anzi scopriremo insieme come l'avvio della stagione non sarà infatti così impressionante, e tutto questo si risolverà anche in qualche critica e qualche mormorio, che sarà presto però superato dall'evidenza dei fatti. Proprio di questo parleremo nel nostro prossimo appuntamento, di quella stagione 46-47 che per il Toro ha rappresentato la sublimazione e la presa di coscienza definitiva da parte di tutti gli appassionati di calcio e tutti gli osservatori. Il grande Torino che diventa grande davvero, così grande da precorrere la leggenda. Lo vedremo insieme nel prossimo episodio, l'episodio 31 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.